scaricherà questa puntata legalmente. Mi raccomando, ragazzi, scaricate legalmente. Ci tengo.
Ok, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Buonasera ai nostri ascoltatori di Full Monday. Siamo arrivati ormai alla quasi conclusione di questa stagione, penultima puntata per la seconda stagione, e siamo qui a commentare i championship che si sono giocati ieri sera. Sono qui con noi una voce già conosciuta di Radio Pleat, Peyton Manning 18. Ciao Peyton.
Ciao Azza, buona serata a tutti.
Che chiaramente hai vissuto da esterno questi due championship, ma da esperto, diciamo, sei qui intervenuto per parlarcene un po'. E poi un tifoso che invece è uscito un po' rammaricato dalle partite di ieri. Sicuramente le aspettative non erano altissime, Poz, ma comunque certo, quando si arriva lì si spera sempre comunque di fare l'ultimo passo.
Buonasera a tutti. Beh, non c'è la musichetta di mai dire gol, lo ricordiamo così.
L'aggiungo sotto.
Sì, comunque un po' di rammarico c'è, in effetti. Nonostante tutto, nonostante le poche aspettative riposte nella partita.
Il rammarico è soprattutto perché, al di là di poi come si è conclusa, eravate sfavoriti. Se consideriamo, partiamo proprio a parlare di National Football Conference, se consideriamo che guardando il box score si leggono tre quarterback che sono andati a referto, e essere arrivati veramente all'ultima azione, gli ultimi secondi della partita, con la possibilità di vincerla, di comunque pareggiarla e quindi di essere ancora in gioco, è veramente una cosa sbalorditiva.
Sì, una congiunzione astrale, diciamo. Diciamo che il secondo quarterback, se vogliamo proprio lanciare una piccola polemicuccia, lo consideriamo ancora quarterback? Diciamo che abbiamo giocato con due quarterback, dai.
Vabbè, Collins infatti forse non è stato mai quarterback. L'highlight che abbiamo visto prima di iniziare questa trasmissione è che nel mese di dicembre 2007 è stato nominato addirittura offensive player della National Football Conference. Prima e dopo quel mese probabilmente non è mai stato un quarterback di livello. Ieri si è visto. Io quello che mi chiedo, visto che siamo in vena di polemica, com'è possibile che avevano fatto giocare anche durante la stagione, com'è possibile che si presentasse ancora come quarterback 2, Poz?
Dovremmo chiederlo a Marcel Smith. La mia opinione in difesa loro è che hanno puntato su un quarterback con più esperienza, visto che Annie aveva giocato qualche snap, se non sbaglio, a Carolina nel finale di partita, ma la partita era già abbondantemente finita. E onestamente è indifendibile la scelta. Abbiamo regalato un terzo quarto che a posteriori è stato fondamentale nell'economia della partita, perché Annie ha dimostrato di avere le palle, di avere comunque un gioco grintoso e votato alla rimonta, anche con qualche rischio. E onestamente è una scelta che purtroppo ci ha regato un grosso danno, perché comunque il terzo quarto 0 su 4, un palo della luce che lanciava palloni per terra, diciamo che non ci ha favorito per la rimonta. A un certo punto io nel live ho detto: pantiamo direttamente al primo down, cioè portiamoci avanti, recuperiamo secondi.
Torniamo al football anni 20, no? Cioè,
esatto.
Il football che si panta al primo down per evitare disastri del quarterback. Bellissimo.
Mamma mia. Pertanto potevamo far punti con la difesa, con lo special team, ma con Collins non era possibile far punti, anche perché, aggiungo, la offensive line di Chicago è sempre stata abbastanza una barzelletta durante la stagione, soprattutto all'inizio, poi bene o male Thais l'ha migliorata abbastanza. Però comunque, quando è che Cutler aveva fatto il salto di qualità? Quando riusciva a uscire bene alla tasca, a fare qualche corsa, a fare qualche spostamento laterale. E Collins, in tutta onestà, non lo vedevo molto pronto a fare spostamenti laterali. Poi,
ma anche neanche verticali, mi sembra. Proprio...
Esatto, sì, ma poi tra l'altro gli è andata una maglietta che era una XXL, non so, cioè era anche brutto da vedere inoltre. Non so se l'avete visto, ma sembrava uno degli anni 70 catapultato nella realtà odierna, cioè qualcosa di inguardabile.
Potevano lanciare la flag per comportamento antiestetico.
Esatto. Sì, ecco, no, ma... non parliamo di flag, per favore.
poi ne parleremo. Invece volevo restare sempre su questo discorso di quadro, perché che mi pare molto interessante, ha dato molti spunti di discussione. Questo su Collins numero 2 è uno dei quali ne abbiamo già parlato. Un altro, io ho trovato abbastanza, chiedo a te PM, perché magari la vedi da esterno, ho trovato abbastanza strano il modo in cui si sono scaraventati. Beh, sul forum alcuni si sono scaramentati contro Cutler, ma quello che mi fa più pensare, perché al di là dell'importanza del forum, è che l'abbiano fatto dei giocatori, dei colleghi di Cutler, Maurice Jones-Drew, Dockett, anche altri su Twitter, che praticamente insultavano Cutler, gli davano del senza palle, che comunque uno che quittava, che non aveva la voglia di mettersi a disposizione della squadra perché leggermente infortunato. La cosa è molto strana che questo avvenga tra colleghi, Peyton.
No, questo è effettivamente vero, cioè questo di solito, diciamo che i giocatori tendono a fare fronte comune, tranne qualche magari testa calda che fa un po' i cavoli suoi. E ok, diciamo che la faccia di Cutler aiuta ogni tanto a farti venire qualche dubbio sulla sua presenza mentale o meno all'interno di una partita. Forse tutto nasce dal fatto che comunque non fosse riuscito a prendere ritmo nei primi due quarti. Esattamente nessuno sa in che momento si sia fatto male, perché questa è l'altra cosa. Se non sappiamo esattamente quando si è fatto male, non si riesce a capire se la sua mancanza di ritmo fosse legata a una giornata in cui probabilmente non c'entrava un elefante che gli passava davanti col pallone, oppure era già il problema al ginocchio era già talmente grave da subito che non riusciva a trovare l'equilibrio mentre caricava sul peso per lanciare o quant'altro. E poi, come al solito, da fuori è sempre tanto facile parlare. Anch'io ho scritto che dalla faccia sembrava che Cutler fosse spento, però va detto che Cutler sembra quasi sempre spento, cioè, non è tra le facce più sveglie che abbia visto io in NFL. È un personaggio un po', non so, cioè, come definire, cioè, mi sembra un, hai presente il classico contadinotto che arriva dal
Montana,
esatto, quelle cose. Arriva vestito col suo vestito tipico da contadinotto ed è lì in mezzo a tutto sto casino a dire: boh, che ci sto a fare qua dentro, non lo so. Poi vabbè, forse non avrà dei buoni rapporti con altri colleghi, forse fa trash talking, sappiamo che è già finito qualche volta a discutere con gente tipo Filippo Fiumi, cioè contro Philip Rivers, un altro che mi sta simpatico, e non lo so, magari qualcuno aveva qualche conto in sospeso con lui a livello di trash talking e non sappiamo. Urlacher poi l'ha difeso. Se mi difende Urlacher io sono abbastanza tranquillo, anche la volta dopo chi passa da quelle parti deve giocarci contro, potrebbe rischiare una gamba. Poi però effettivamente sono rimasto anch'io abbastanza sconcertato, ma poi diciamo che l'attacco non solo dei giocatori, in generale da da chi segue football c'è stato un bombardamento. Anch'io seguivo un pochettino Twitter, un po' di, cioè, seguo un po' di gente. Era un via vai di messaggi del tipo: questo qua ha mollato la sua squadra e se ne sta lì in panchina. Cioè, ho letto anche. C'è un giocatore, credo che l'abbia detto. Io mi sono infortunato ai legamenti. Se avesse veramente quel problema, non starebbe in piedi sulla sideline.
Erano diventati tutti medici nel mentre in cui Cutler si infortunava.
Hanno fatto anche una risonanza magnetica dalla TV, probabilmente.
Detto di Cutler, Pozzo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo fatto, ma in effetti è abbastanza strano. Io, sì.
No, facciamo informazione. Comunque a Catra hanno riscontrato una distorsione al legamento mediale, il che vuol dire poco. Comunque una distorsione non vuol dire necessariamente un'operazione o chissà che, però perlomeno è un problema reale. Sono onesto, uomini di sport che arrivano a un evento così importante che probabilmente non si può ripetere più, o forse non con molta probabilità nella carriera, sei in un championship, se proprio, cioè, se giochi sul dolore. Poi logicamente c'è chi come Favre gioca sempre sul dolore e chi come Cutler, che evidentemente per non arrecare magari danni alla squadra, o magari semplicemente lui voleva entrare e il coaching staff gli ha detto di non entrare, ha preferito puntare su qualcun altro per non compromettere ancora di più la sua incolumità e comunque il gioco della squadra. Solo questo.
Infatti, sì, non è facile, chiaramente. No, ripeto, l'unica cosa che mi ha sconcertato è proprio questa massa di commenti, tutti contro Cutler, che infatti forse non è così ben vista all'interno dell'ambiente. Però fattosi male Cutler e dopo aver provato a mettere in campo Collins, è entrato in campo Haney, che per certi versi ha mostrato forse più di quello che ci si poteva aspettare. Io so che voi di Chicago comunque avevate, cioè, conoscevate il ragazzo, avevate qualche speranza in lui. Essere buttato all'interno di un championship a un quarto dalla fine con la squadra che deve assolutamente rimontare e tirare fuori una prestazione che va al di là delle cifre, che poi magari non sono poi così entusiasmanti, fa pensare. Voi a Chicago siete anni che avete la difficoltà di trovare dei quarterback decenti. Diciamo che con Cutler e con Haney, probabilmente promossa a backup principale, siete abbastanza messi bene per i prossimi anni.
Sì, anche se Haney è free agent, poi vedremo un attimino, anche perché poi il discorso del free agent, c'è anche il discorso del lookout. Comunque, vabbè, è free agent e io credo che comunque dovrebbe rimanere, a meno di qualche San Francisco di turno che provi a farne il quarterback titolare, ma non credo. Si diceva già da quando è stato draftato, soprattutto il Cina, nel nostro topic, che era un giocatore comunque che aveva molto interessante, che passava discretamente la palla. Comunque abbiamo visto che ha una discreta mobilità. Comunque è stato molto grintoso e ieri sera non era assolutamente facile entrare in una situazione dove la squadra non aveva segnato per i primi 45 minuti della partita, e ha fatto, direi, un bel lavoro. Diciamo che poi l'intercetto decisivo, l'ultimo, ha lanciato dove c'era la doppia copertura, però onestamente avrà imparato dal quarterback titolare, evidentemente.
La conclusa la Favre, visto che c'era di mezzo Green Bay, ha deciso di concludere la partita con un bel intercetto che comunque fa sempre tanto scalpore. Proprio quell'intercetto però era stato anticipato da un'altra giocata che a me sinceramente ha fatto un po' arrabbiare, e io penso che se fossi stato un tifoso di Chicago mi sarei arrabbiato molto. Un 3rd and 3 giocato con una end around con Bennett a correre il pallone prima orizzontalmente e poi con l'obiettivo di tagliare verticalmente. Non ci è riuscito, è stato stoppato dietro la linea di scrimmage, quindi ha costretto poi Haney a giocare quel quarto down in quel modo lì. La chiamata, diciamo che è figlia molto figlia di Marz Payton.
Sì, sì, partiamo da un assunto molto importante. L'End Around è un po' come la corazzata Potionkin per Fantozzi. Una C puntini
cagata, puntini cagata pazzesca, sì, sì, assolutamente sì.
È uno schema che non mi piace. Funziona a livello collegiale principalmente perché si abbina benissimo ai giochi di option, ma in NFL, soprattutto contro quella difesa, cioè che è una difesa di assatanati, quella dei Packers, velocissima a reagire, ho fatto fatica anch'io a capirla. Me la sono anche andata a riguardare perché magari pensavo avessero visto qualcosa nella difesa, non lo so, se Bennett avesse scelto di tagliare prima del previsto. Allora, fosse stata una chiamata fatta senza chiamare il timeout prima, diciamo che l'avrei anche accettata probabilmente. Non riesco a capire, con un timeout del tempo, cioè un timeout chiamato, fai huddle, vai dal tuo offensive coordinator, scegli la giocata da fare contro i Packers e ti vai a giocare in terza e tre chiave su, cos'erano? Sulle, attorno alle 30 mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, con un end around giocata dallo slot. Marz, insomma, ci ha abituato a cose un po' fuori dal mondo. Io non ho seguito quest'anno, devo essere onesto, moltissimo i Bears, eccezione fatta per la partita contro i Seahawks e la partita di ieri sera, quindi non so quanto abbia usato e abusato di questa giocata durante l'anno. Questo me lo potrebbe dire più il Poz, perché penso che le ha seguite tutte, quindi sa se ci si deve aspettare. Cioè, questa stagione è stata piena di queste giocate qua. Bennett comunque un giocatore veloce, fa anche ritornatore, quindi ci sta che possa giocare questo tipo di schema. Ieri so che anche tu dicevi perché non la era Rocky che diceva perché non l'ha giocata almeno su Esther. Su Esther sarebbe stata veramente banale, se la sarebbero aspettati tutti, vedi muoverti uno split end che arriva come un siluro, cosa vorrai mai che faccia questo ragazzo qua. Io me la sarei giocata in altro modo. Stavano muovendo abbastanza bene la palla, Forte comunque vada stava tirando la carretta, non dico che avrei provato un dritto e forte per provare a prendere quelle 3 yard e poi giocarmi altri 4 down, ma quasi. Cioè, forse ho trovato molto più sensato, cioè avrei trovato più sensato giocarmi la chiamata con cui, su cui poi c'è stato l'intercetto. Cioè, sono su un terzo e 3, vado a cercare l'end zone, poi mi tengo il quarto tentativo per provare a chiudere il down. Non lo so, magari si è voluto giocare anche il tutto per tutto, ha detto se mi va bene diventa un gioco, diventa un big play che mi porta in TD, perché ovviamente l'end around se riesce rischi di mandare il portatore di palla da solo contro le safety. Alla fine è andata male, possiamo qua stare a criticare quant'altro, però sono giocate che alcuni allenatori continuano a tenere nel playbook. Spero di non vederle mai ai Colts, dubito, perché tanto a Manning non piacciono, quindi tanto è lui l'offensive coordinator, non mi preoccupo, devo dire, da questo punto di vista.
Tra l'altro di Manning c'è una breaking news che è passata adesso sotto su ESPN America, poi dopo cerco di leggerla meglio, ma mi sembra che siano arrivate delle prime cifre sulla contrattazione del rinnovo contrattuale, e purtroppo per te Peyton pare che Manning verrà rifirmato. So che tu eri contrario a questa firma, ma mi dispiace.
Ma infatti secondo me è tutto... Cioè, diciamo, stanno creando una bella cortina fumogena, visto che... voci che arrivano da Indianapolis parlano di si tenterà di essere aggressivi sulla free agency giusto nell'anno in cui non si capisce una mazza su cosa si farà, ma questo vabbè, siamo perdere, noi faremo questo, prenderemo dalla free agency Haney, non firmeremo Manning e risparmieremo 100 milioni di dollari, compreremo tutti i difensori free agency più forte, ci trasformiamo in una squadra che fa 3 punti a partita e non ne subisce neanche uno, no? Non succede questo, vero?
Vabbè, torniamo a Chicago e Green Bay, torniamo alla chiamata.
Non so valutare Matt Saracen e Calebeni, altro che 3 punti.
Infatti volevo chiedere proprio questa cosa qui, 3 punti, dai, con Annie mi sembra più bravo di un quarterback da 3 punti, no?
Sì, dunque, sì, era giusto terzo... per dire, per enfatizzare il cambiamento di filosofia della squadra.
No, sul terzo e 3 Poz, cioè tu hai visto che in qualche modo Come?
No, vabbè, insomma, un palo della luce, ne stacco uno da Lucas Oil Stadium e più o meno siamo lì, costa anche di meno, eh. Collins il minimo salariale costerà un irridio, sono a 39 anni, giocherà da 15 anni nella Lega, bisogna anche pagarlo tanto, eh. Uè.
Poz, il terzo e tre, tu l'avresti giocato a quel modo lì? Cioè, comunque ti ha sorpreso, sei arrabbiato con il tipo della chiamata?
Allora, vabbè, l'ha spiegata benissimo Peyton, quindi non mi metto a disquisire l'ambito tecnico. Dico appunto che se chiami time out senza fermare il tempo, perché il tempo era già fermo, venivamo dall'incompleto, quindi il tempo era già fermo, e poi mi partorisci una giocata così particolare, ma dopo tutto abbiamo un offensive coordinator che è particolare, ecco, ma un ha sorpreso me. Il problema è che non ha sorpreso la difesa dei Colts, ma proprio dei Packers, ma proprio per niente. E sì, è stata sorprendente. Ne ha giocate altre durante la stagione. Bennett spesso ha fatto anche da running back in qualche situazione dove lo snap veniva giocato direttamente verso Forte. Insomma, sulla polemica o sul discorso Bennett no, Esther sì, non sarebbe cambiato assolutamente niente, anzi saremmo stati addirittura più prevedibili. Detto questo, siamo arrivati comunque a giocarci un quarto e tre alle 30 con un lancio comunque, vabbè, rischioso, ma ce la siamo giocata. Sì, è stato un terzo down buttato via. Anch'io forse avrei fatto una corsa centrale, perché comunque Forte è andato molto bene ieri sera. Ha fatto soltanto 17 portate, ma ha fatto 70 yards. Ha spesso guadagnato correndo nel centro. Era magari una mossa che Green Bay non si aspettava dopo un time out. Probabilmente avrei corso. Però insomma,
sì, sì. Forte,
io sono
Forte,
molto sì. Cioè, io non mi aspettavo assolutamente di rimontare, e anche nell'ultimo drive non mi aspettavo assolutamente di pareggiare la partita.
Vabbè, chiaro, cioè, comunque loro sembravano più forti, però da quel punto di vista, poi però comunque la situazione era quella, quindi poi bisogna giocarsela in qualche modo, e forse quel modo lì non era il più adatto. Poi lo diciamo noi che siamo qua con un microfono davanti a uno schermo a parlare tra di noi, magari loro ne capiscono un po' più di noi, però per quello che ne capiamo noi è sembrata una scelta abbastanza bizzarra. Come era stato anche bizzarro per certi versi quel tentativo di andare sul profondo a fine di secondo quarto, mancavano circa un minuto e 50 secondi, successivo all'intercetto abbastanza fortunoso di Briggs su colpo di punta di driver. Ecco, anche lì Mars è andato un po' troppo diciamo, non lo so come dire, fantasioso nel suo modo di vedere l'attacco. È andato subito con un lancio profondo, poi intercettato da Shields, il primo dei due intercetti di Shields. Anche in quel caso lì forse si poteva fare in qualche modo diverso, Poz.
Sì, senza dubbio, anche se probabilmente non era un intercetto ma un incompleto, però beh, stiamo qua a sindacare comunque una situazione dubbia, nel quale anche Ferreira ha detto no, sicuramente la chiamata la reversano, invece immediatamente la chiamata è rimasta
smentito pesantemente
proprio. Esatto, diciamo che l'attacco non mi è piaciuto per niente, perché spesso siamo arrivati 30, in ben due occasioni siamo arrivati una volta alle 35, una volta alle 30, in entrambe le occasioni abbiamo pantato. Siamo arrivati spesso a metà campo, sia nei primi due quarti che negli ultimi due quarti, e abbiamo fatto scelte sempre sbagliate. Il lancio di Cutler non aveva senso. Poi avevamo notato nel live, anche Azza aveva notato, che Cutler aveva sbagliato tanti passaggi cercando di andare sul lungo, scavalcando i cornerback avversari per evitare di farsi intercettare. Quella l'idea che mi ero fatto personalmente. Invece quel lancio è stato corto, brutto, e meritava l'intercetto, al di là che fosse intercetto o no. Si poteva no, correre come sempre.
Sì, perché comunque Forte ha fatto una, come dicevi prima tu, una grandissima partita. Oltre alle 17 portate ci sono anche 10 ricezioni. Fondamentalmente è stato il vostro attacco, e forse nella prima parte di partita non è stato cavalcato abbastanza.
Senza dubbio. E tra l'altro io oggi ho riguardato un attimo la stagione di Chicago. Abbiamo cambiato marcia quando abbiamo mischiato di più le carte fra passaggio e corsa, quando abbiamo cominciato a far correre Forte, a far correre Taylor. E però il grosso problema di quest'anno è stato che quando siamo stati con le spalle al muro non abbiamo avuto il coraggio di continuare a giocare il nostro attacco. Abbiamo cominciato a far sparacchiare Cutler e i risultati si vedono. Cutler non è preciso sempre, ha un gran braccio secondo me e anche un gran talento, che ne dicano in giro, però è molto incline all'errore, mi ricorda un po' Farley questo. E diciamo che ci sono partite come contro i Jets dove il lancio che ha fatto ieri a fine secondo quarto l'ha fatto 4 volte, ha fatto 4 touchdown, e c'è la partita di ieri dove non era palesemente in condizione, non credo fisica, perché comunque forse quel lancio lì si era già fatto male, perché si è fatto male credo nel sack subito da Matthews in stereofonia con Jenkins.
Guarda, stavo leggendo proprio il play by play e il NFL.com diciamo dà l'infortunio proprio sul lancio dell'intercetto, però non riesco non andarmi a rivedere l'immagine per vedere se qualcuno l'ha beccato diciamo dopo che ha rilasciato il pallone. Ero giusto per curiosità, ero andato a vedere proprio quello per capire cosa diceva il sito, e lì dicono che Cutler si è infortunato in quel lancio.
Secondo me si è infortunato l'azione prima, ma se non sbaglio oggi avevo letto qualcosa di analogo, che appunto si era infortunato nel sack subito prima. Poi non sembrava un infortunio che non lo facesse camminare, diciamo, però evidentemente vuoi l'equilibrio, vuoi il carico sulla gamba. Poi su questo Peyton che ha giocato a football, stavo dicendo gioca ma ha giocato a football, può dire sicuramente meglio.
Guarda, l'unica cosa che posso dire di Cutler, ha tantissimo talento ma forse ha un grosso difetto che vabbè è stato evidenziato più e più volte: tiene tanto il pallone, e con una linea che negli highlights che ho visto soprattutto inizio anno non teneva tantissimo, lui finiva col sedere per terra più di una volta, e lui si fida molto del suo braccio, perché insomma diciamo che gli piace lanciare oltre le 20 yard con una facilità assurda. Ha in casa diciamo un offensive coordinator che invece fa del rilascio veloce del pallone, un passo di drop back, l'inglese se n'è andato, diciamo un solo passo di arretramento e scarico velocissimo. A inizio stagione mi sembra di ricordare, guardando gli highlights, non facesse proprio questo, cioè finiva più facilmente col sedere per terra piuttosto di rilasciare su una slant. Esatto, velocemente. Esatto.
A Dallas era cambiato qualcosa.
E beh, a furia di farti anche del tanto male, forse se non ti svegli sei anche un idiota. Guarda, adesso lui ha cominciato, è il primo anno di Marz con Cutler, giusto? Adesso non vorrei dire una
cazzata.
Quindi se l'infortunio non è così grave che quindi lo obbliga ad un'eventuale operazione, quindi perdere tempo nel recupero, Cutler dovrà lavorare parecchio con Marz per migliorare questo aspetto, perché comunque è ancora parecchio giovane, può permettersi di cambiare in parte il suo stile. Deve rilasciare prima quel pallone. Ovvio, è necessario anche che i ricevitori, che per ora sembrano essere Bennett, Esther, bravi a separarsi sul profondo, devono diventare bravi a separarsi nelle prime 5, 6, 7 yard, in modo tale che il QB possa rilasciarti velocemente il pallone senza rischiare l'intercetto. è il primo anno di questo attacco e dall'inizio della stagione alla fine della stagione, tralasciando il championship, i miglioramenti si sono visti. L'anno prossimo potrebbe essere un anno, se si giocherà, sperando che si giochi, potrebbe essere un anno importante, magari arrivando attraverso al draft a qualche altro uomo di linea che dia quei 3-4 decimi di secondo in più a Cutler. La difesa abbiamo visto che quest'anno è ritornata sui livelli di quella che l'ha portata al Super Bowl, perso poi contro i Colts. Quindi una squadra che ha quel tipo di difesa diventa per forza una squadra che può ambire ai playoff. Adesso vediamo come ripartono anche da questa botta, perché comunque vada a perdere in casa il championship fa male. Cioè, perché comunque vada, c'è il tuo stadio, ok, che le speranze erano minime, un po' come i Colts nella wild card contro i Jets, ma rode veramente tanto perdere in casa una partita di playoff. Io ne sono un grande esperto di queste sconfitte in casa, quindi ritengo che sia veramente, per quanto cioè tu possa essere sfavorito nonostante tu giochi in casa, dà un fastidio della Madonna perdere davanti al proprio pubblico ai playoff. Sono brutte sono belle mazzate. Perdere con il tuo QB che non si capisce cosa si è fatto, quando si è fatto, col tuo terzo QB che quasi ti riporta in partita, ma ti strozza l'urlo di gioia per andare giusto diciamo con un intercetto lanciando in doppia copertura. La base c'è, secondo me è una delle squadre che quest'anno non mi aspettavo arrivasse con quante vittorie avete fatto? 13, 12?
11, 11 più 11. Seattle, 12.
12, che sono tante, arrivati da una stagione invece l'anno prima in cui non siete arrivati ai playoff. E insomma, avete fatto tanto, forse assomigliate molto a quello che ha fatto, che hanno fatto i Patriots dall'altra parte nei UFC. Hanno deciso di ricostruire lì da una parte la difesa, voi qui avete cercato di rimettere in piedi, di riavere un attacco e di ridare vigore a una difesa che è stata forte. Di là hanno fatto il contrario, l'attacco c'era e ci hanno messo una difesa giovane. Secondo me sono tutte e due squadre che sono andate più avanti di quello che era l'obiettivo inizio stagione. Questo secondo me è l'aspetto positivo. Dall'altro lato tutte e due sono uscite con le ossa rotte dalla partita persa in casa ai playoff. Vediamo come si ripiglieranno l'anno prossimo, sempre con questo grosso punto di domanda del lockout dietro l'angolo. E poi per voi perdere contro i Packers non deve essere proprio una bella cosa, vista la rivalità che... Cos'erano? La 100... Quante partite? Questa era la 120...
No, la 180, di più, Sì, mi sentivo sì, sopra 180. Cioè, la seconda playoff, ma...
Sì, ma un numero spropositato di volte, sì. Quindi insomma non ci si ama, mettiamola così.
Ecco, parliamo proprio di Green Bay, perché abbiamo dato un ampio spazio a Chicago, comunque quello che sarà dei Chicago Bears, e invece veniamo a parlare dei vincitori di questo championship. Velocemente, Poz, a te hanno fatto una grande impressione, comunque rispetto alla partita con i Falcons è un netto passo indietro questo di Green Bay.
Sì, diciamo che come abbiamo detto prima, un derby, come piace a me e a Peyton parlare, visto che io sono interista del milanista, un derby Green Bay-Chicago comunque esula da qualsiasi concetto tecnico, credo. Diciamo che Green Bay io l'ho vista spesso quest'anno. Rodgers è un giocatore comunque eccellente, un QB eccellente nelle scelte, eccellente nei terzi down, soprattutto nei terzi down. Anche ieri comunque ha fatto un primo drive assurdo in cui in 4 minuti ha portato la squadra dalle 15 yard al TD. E in tutta onestà no, non mi hanno deluso, perché comunque sia hanno dimostrato comunque di saper vincere sporcandosi le mani, perché diciamo che questa non era una partita da giocare col fioretto. Ad Atlanta io ho visto soltanto gli highlights, ma hanno giocato di fioretto, hanno fatto comunque delle statistiche assurde. Cioè, ragazzi, parliamo seriamente, se Green Bay avesse giocato sempre come contro Atlanta, non c'era squadra che teneva, non c'è squadra che tiene un attacco così straripante. Green Bay ha avuto comunque molti infortuni durante la stagione, non dimentichiamoli, sia il running back titolare che il tight end titolare hanno avuto tantissimi infortuni, hanno avuto comunque delle felici intuizioni come Starks preso al settimo giro, se non sbaglio, o al sesto.
Sesto, comunque sì, cambia poco.
Sì, che c'è un aneddoto simpatico, che Starks doveva essere scelto dai Bears. Fino a 5 minuti prima della scelta, Jerry Angelo, che è il GM dei Bears, era su Starks, era già pronto. Starks attendeva soltanto la telefonata per ufficializzare il tutto. Poi il direttivo dei Bears si è riunito e ha deciso di puntare sul quarterback Dan LeFevre, che adesso non so nemmeno
vende,
dove sia.
Vende assicurazioni in giro per il Montana, dove non c'è più casa.
Esatto, in giro per l'Illinois.
No, questo non lo sapevo, interessante, anche perché in effetti poi Starks adesso l'hanno tenuto, come diceva Matteo qualche puntata fa su Full Monday, l'hanno tenuto nascosto fino all'ultimo momento, adesso l'hanno tirato fuori per i playoff. In effetti diciamo, non è che è Adrian Peterson, però per una squadra che mancava totalmente di running game, trovarsi con un giocatore comunque talentuoso come è Starks fa molta differenza, e potrà farla anche nell'ultima partita che si giocherà tra due settimane. A te, Davide, ti aspettavi comunque una Green Bay chiaramente non del livello di Atlanta. Rodgers è sembrato un po' più impreciso rispetto, a parte il primo drive veramente strepitoso, poi ha un po' sofferto il trovare i suoi bersagli con continuità.
Guarda, il primo drive ok è stato scioccante, cioè vedere passeggiare su una delle difese più forti comunque dell'NFL ti fa capire cosa possa fare Rodgers. Io sono innamorato footballisticamente parlando del 12 dei Packers. Secondo me il secondo tempo, molti dei problemi vanno attribuiti anche al fatto che il game, diciamo, il play calling è diventato secondo me troppo troppo conservativo. Secondo me non lo ammetteranno mai, ma un po' si sentivano già tranquilli di andare al Super Bowl col minimo sforzo. Erano avanti 14-0, hanno visto che Cutler comunque vada non rientrava in campo, si sono trovati il drive guidato da Capitan Collins, mettiamola così, e l'hanno praticamente buttato a terra in due azioni su tre. Si sono visti entrare questo pseudo sconosciuto, forse per il loro scouting, che era Eni. Secondo me erano, non dico rilassati, però hanno detto: non andiamo a perderla facendo qualche cavolata in attacco, in qualche modo ce la caviamo. Poi alla fine hanno rischiato quasi di farsi portare all'overtime, sarebbe stata dura perché l'attacco dei Packers aveva perso ritmo. Però credo che tutto il secondo tempo della partita i Packers l'abbiano giocato col freno a mano tirato, proprio nel senso di dire: ok, questi qua sono senza QB, se per vincerla devono fare un miracolo non diamo modo di rimetterla in gioco. Poi consideriamo anche, perché ad esempio fino a quell'intercetto, che non ho ancora capito come sia avvenuto, di Briggs, Rodgers aveva giocato una partita pulitissima, perché probabilmente senza quell'intercetto quel drive finiva a portare altri punti, non dico un altro TD, ma altri tre punti li portava a casa. Sono forti i Packers, vanno a giocarsela contro una difesa veramente tosta, hanno qualche arma per metterli in difficoltà, e secondo me Rodgers potrebbe giocare una gran partita contro i Black and Gold. Sono confident, non dico che la vincerà la partita, però potrebbe creare tantissimi problemi per la difesa degli Steelers.
Sì, diciamo che i Steelers potrebbero soffrire, in effetti i quarterback talentuosi li soffrono. Adesso nei playoff hanno incontrato ieri Sanchez, prima avevano vinto contro Pittsburgh, Baltimora con Flacco, quindi magari ancora il quarterback, diciamo un top 5 dell'NFL non l'hanno ancora incontrato a livello di playoff. Quello potrebbe essere in effetti una considerazione interessante in vista proprio della preview per il Super Bowl. Abbiamo finito sulla National Football Conference. Io direi di fare una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare di Pittsburgh e appunto di New York Jets. Look, if you had one shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up, daddies. He know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mole who flows. He knows dove and sold nada. So the soul proper is told, it unfolds, I suppose. It's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. My life and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot, so here I go. My shot, feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Bene, partiamo quindi con l'American Football Conference e Peyton, diciamo che questa partita, come quella della, della National, ha avuto un andamento, diciamo, altalenante. Una squadra che era la favorita, che va subito in vantaggio e che poi nel secondo tempo in un qualche modo si addormenta, gli avversari magari crescono di livello e la partita sembra ritornare in bilico. Però penso che adesso magari i tifosi non erano così confidenti, così sicuri di vincerla. Però tu da esterno hai mai pensato che Pittsburgh potesse perdere la partita di ieri notte?
No, tanto che sono andato a dormire. Fine primo tempo ho detto vabbè, sul 24-3 posso recuperare un'ora e mezza di sonno. E stamattina ho visto 24-19, ho detto vabbè, portata a casa l'hanno portata a casa. E pensavo potesse andare via più liscia per loro. Oggi sono tornato dal lavoro, mi sono riguardato la partita e ho visto che appena la difesa degli Steelers ha deciso di giocare un po' meno aggressiva, quindi di fare un po' meno lo schiacciasassi, si sono subito aperti dei buchi in cui anche un QB come Sanchez è riuscito a fare un po' di danni, non eccessivi, perché comunque vada, stiamo parlando, la difesa degli Steelers non è proprio l'ultima arrivata. E però ad esempio basta vedere delle situazioni al limite del paradossale, cioè degli errori proprio penso della difesa, il TD che ha fissato il risultato finale 24-19, in cui Gay praticamente Taylor o Gay va a schiantarsi contro il suo compagno di squadra, liberando completamente il ricevitore avversario. Oppure anche il TD con cui si è aperto il terzo quarto, in cui perde completamente l'appoggio dei piedi il defensive back degli, era Taylor anche in quel caso,
sì,
non
sì.
Mi sbaglio,
sì, sì, mi sembra
che
di sì.
Vola culo per terra e Holmes che se ne va da solo. Volevano giocare tranquilli, magari anche loro dicendo non rischiamo, diamo un cuscinetto di mezza yard in più, facciamo qualche blitz in meno, evitiamo diciamo di fargli prendere ritmo. In realtà hanno fatto esattamente il contrario. Poi va detto che ancora non risulta pervenuto per gli Steelers il 43 in questi playoff, e per giocare in quel modo come hanno giocato il secondo tempo, dove dai un cuscinetto un po' più ampio con i defensive back e devi placcare subito, il fatto che Polamalu non stia giocando ai suoi livelli, probabilmente ancora risente dell'infortunio che l'ha tenuto fuori per un paio di partite, si è fatto sentire. Cioè alla fine io mi ricordo in tutto il secondo tempo un solo placcaggio di Polamalu, che è venuto giù come un treno a placcare lo slot receiver dei Jets. Poi per il resto la palla gli girava lontano ed era molto fuori dal gioco. Quando decidi di non voler prendere il big play, poi sappiamo come è fatta l'NFL, la prevent non serve a un cazzo, come si suol dire. Non era una vera prevent, però per lo stile degli Steelers, e visto il primo tempo degli Steelers in cui mettendo sotto pressione Sanchez praticamente gli hanno fatto fare una yard su corsa e 20-30 yard su passaggio, cioè più o meno la total offense del primo tempo non ha toccato 50 yard credo per i Jets, hanno rallentato un po' il ritmo, e qualunque squadra in questa NFL è in grado di mettere punti a tabellone in qualche modo. Poi non ho capito come mai i Jets abbiano deciso di non puntare, cioè i Jets probabilmente hanno sbagliato completamente l'approccio alla gara, gli era girata a loro favore quando si è rotto il centro Ponzi, il centro degli Steelers, e io infatti in quel momento ho pensato adesso gli Steelers vanno sotto perché cominceranno a blizzare su Nagurski, giusto? Sì, Nagurski ha giocato
sì. Legurski, detto, sì, è un nome.
Sì, è un nome proprio di quelli che in Italia se ne sentono molti. Io mi aspettavo in quel momento che potessero crollare gli Steelers, perché mi sarei aspettato un game plan aggressivissimo proprio nei due buchi centrali per mettere in difficoltà un giocatore che entra in mezzo a un championship da riserva di un centro che è già andato al Pro Bowl al primo anno da rookie, e invece l'hanno lasciato giocare, cioè si sono dimenticati di tenere nella tasca Roethlisberger, lasciandogli sempre una valvola di sfogo, e sappiamo che con gli Steelers un gioco rotto non è mai un gioco rotto, ma è un gioco che completerà sicuramente
quel bravissimo quel quarterback che è Roethlisberger,
il numero 7 degli Steelers, che mi sta, sappiamo tutti quanto lo amo, sono stato anche bravo ieri sera, devo dire. Mi compiaccio da solo per non aver fatto in nessun modo.
Non c'era Pandu, non vale. Senza Pandu non vale. È facile essere bravi senza l'altro.
Non è che posso fare che possa fare miracoli. Cavolo, già mi aspetta un Super Bowl in cui ti farò Packers dall'inizio alla fine. Quindi vabbè. E ti dico, non mi aspettavo andasse così. Infatti uno dei miei commenti è stato: mi aspettavo una partita più bella, più combattuta. Alla fine il punteggio dice che è stata combattuta, ma non lo è stata, perché 24-19 sembra che sia stata un partitone. In realtà è stato un 24-0 e poi una squadra che, cercando di fare meno danni possibile, ha cercato di portarla a casa. E questi Steelers, secondo me, sono battibili per ora. Però gli è andata, adesso non voglio esagerare, però sono stati fortunati a trovare delle squadre che si sono lasciate annichilire per alcuni momenti della partita. I Ravens si sono sciolti da soli, cioè proprio hanno deciso di dargliela la partita.
I Ravens hanno la psicosi, cioè proprio
ormai loro entrano in campo, è la stessa situazione che hanno avuto per un sacco di anni i Colts contro i Patriots. Entravano in campo sapendo già di perderla, o quasi, soprattutto se nevicava. Cioè, i Colts andavano dalle parti di Boston, nevicava, era già data per persa. E infatti, e questo è stato un grosso limite per la mia squadra. Stessa cosa i Ravens, adesso loro vanno a giocare contro gli Steelers e sanno che in qualche modo la perderanno, non si sa come, ma in qualche modo ce la faranno a perderla. I Jets sono arrivati e pensavano di dominare maggiormente, cioè di fermare maggiormente il gioco di corsa degli Steelers. Invece Mendenhall si è trasformato in la reincarnazione di Emmitt Smith, ha messo su delle cifre da, adesso non so chi abbiano dato, se sia stato dato l'MVP per il Championship, però non mi ricordo se per il Championship sia previsto però è lui a tutti gli effetti. Penso che abbia superato quota 120 yard corse contro la difesa dei Jets. Mancava probabilmente una safety a coprire sulle corse, anche se abbiamo visto uno schema in cui 8 uomini nel box gli hanno corso in faccia tipo 25 yard, con tutta la gente che non riusciva a buttare giù questo giocatore, che secondo Pandu è scarso. Questo è giusto una frecciatina a lui, tanto per mantenere acceso il clima. Alla fine è andata la squadra più forte al Super Bowl, quindi penso anche alla squadra più forte di quelle che c'era in AFC.
Io su questo invece ho qualche dubbio, sinceramente. Cioè, secondo me sulla carta i Jets hanno molte più armi rispetto agli Steelers, e hanno una difesa che è quantomeno comparabile con quella degli Steelers. Secondo me ieri ha pesato molto, intanto, il fatto che Pittsburgh a gennaio non perde, è quasi vietato che subisca una sconfitta, e come hai detto tu all'inizio, l'hanno preparata male. Cioè Ryan ha fatto un capolavoro contro i Patriots, non l'ha fatto contro gli Steelers. Anche tu, Poz, so che in qualche modo hai visto la prima parte, perché so che comunque poi era difficile rimanere a guardare del football dopo aver perso la propria partita. Però anche in quella prima parte i Jets, soprattutto difensivamente, sono sembrati irriconoscibili.
Sì, concordo. Più che altro anche a me ha fatto molta specie Mendenhall, che sembrava veramente che avesse i razzi al posto delle scarpe. Più che altro ha fatto tantissimi extra yard guadagnati dopo il primo contatto, e i Jets mi hanno dato l'impressione di aver esaurito le energie nervose nelle due partite, nella wild card e nel divisional con i Patriots. Mi hanno dato proprio questa idea nel primo quarto e mezzo che sono riuscito a vedere, di una squadra che probabilmente non ci ha creduto abbastanza, nonostante avesse, a mio avviso, le armi per fare del male agli Steelers. Forse non il QB, però in generale mi hanno deluso particolarmente. Poi vedendo gli highlights ho visto che comunque nel secondo tempo hanno rialzato la testa, ho visto un Rex Ryan che nell'azione finale a momenti si mangiava il cappello come nei cartoni animati, e quello non mi ha fatto grosso dispiacere, in tutta onestà.
No, Ryan è simpatico a pochi, in effetti, sì. E noi abbiamo preso il fratello adesso l'anno prossimo per il defense coordinator. No, comunque sì, sì,
ma il fratello è un po' più simpatico, ti dirò. Ma no, non lo so, già vederlo con i capelli un po' più lunghi è un po' più simpatico. Poi non so a livello di dichiarazioni come è messo, però
ecco. Però sulle dichiarazioni, no? Comunque, certo, lo rende antipatico, questo è senza ombra di dubbio, converranno anche i tifosi dei Jets. Però, vedi, lui questa settimana non ha fatto trash talking e per certi versi la squadra è arrivata quasi scarica, come hai detto tu, no? Alla fine il fatto di fare trash talking è anche un modo per cercare di tenere la propria squadra sulle corde. So che sono professionisti e quindi questo è un championship e quindi non c'è bisogno di cercare delle motivazioni, però lo dico anche a te, Poz, che comunque hai una certa venerazione per quel grandissimo, simpaticissimo uomo che è Mourinho, che su queste cose magari ha costruito un'intera carriera. Il motivare i propri giocatori è uno degli aspetti, diciamo, che a questi livelli poi diventa importante quando bisogna preparare una partita come un championship e bisogna cercare di entrare in campo veramente col sangue agli occhi. I Jets invece non l'hanno assolutamente fatto.
No, concordo, infatti c'era un episodio che ha raccontato sul forum di Rex Ryan che dopo la partita persa malamente coi Patriots ha sotterrato, se non sbaglio, la palla,
sì, sì,
della partita. No, è sicuramente un allenatore carismatico, un allenatore che sicuramente tutti i giocatori che ha lo adorano per il modo di fare, per il modo di come sa incalanare la tensione al livello giusto e portarti aggressiva alla partita, come l'intervista, adesso purtroppo non mi ricordo il nome del giocatore intervistato alla fine della partita contro i Patriots, sì, sì. Sembrava Scott, veramente Scott. Al Kogan,
sì, Bart Scott, esatto.
e invece proprio anche lì mi è sembrato nel primo quarto e mezzo, poi comunque ha deciso la partita, che fossero un po' scarichi, e alla fine il rammarico comunque c'è, perché se non sbaglio è il secondo championship consecutivo perso, e mentre l'anno scorso erano una squadra che bene o male ha sempre tenuto il profilo basso, io quasi non me ne ero accorto fino a due partite dalla fine della regular season che esistessero, tra virgolette. Poi quando hanno battuto i Colts rendendo l'imperfect season lo scorso anno, giusto Peyton?
Sì, sì,
sì, vabbè, lasciamo perdere quella partita in cui Caldwell ne ha con, vabbè, io ho un grande amore per il nostro head coach, quella partita lì in cui ha preso in maniera veramente vergognosa tutti i titolari e li ha tolti dal campo.
Esatto, quella lì.
Sì, e è lì che poi sarebbe stata la beffa se ci avessero battuto al championship, cioè attenzione, abbiamo rischiato veramente la presa per il culo eterna con quella scelta. Quest'anno ci sono arrivati con le loro gambe ai playoff e hanno fatto due vittorie notevoli, perché comunque battere i Colts, per quanto scassati come siamo messi, battere i Patriots, con cui diciamo c'è lo stesso amore che c'è tra i Packers e i Bears, sarebbe stato la terza grande squadra messa col culo per terra di fila. Non so quante squadre
sono. Sì, al di là di tutto, poi non è che va sminuito, cioè nel senso, per carità, ieri hanno giocato male la prima parte di partita, poi sono cercato di rientrare in qualche modo, però il valore della squadra è quello di un championship. Lo stavi dicendo anche tu, Poz, stavi proprio,
sì, sì, che cioè, volessi... poi c'erano gli Steelers davanti, cioè non gli ultimi sfigati del lotto, soprattutto perché Pittsburgh sa vincere le partite. Cioè Pittsburgh ha quella meravigliosa caratteristica che contraddistingue i vincenti, che sanno che la partita la portano a casa con le piccole cose, che poi ti giochi la partita. vabbè, la partita con Baltimora la settimana scorsa ne avete parlato abbondantemente, cioè questo complesso di inferiorità di Baltimore che è assurdo ormai. E Pittsburgh è appunto un complesso che ti intimorisce, indipendentemente dal fatto che i giocatori giochino bene o male, perché poi se guardiamo le statistiche di Roethlisberger non sono eccezionali, ma bastano per vincere la partita, e soprattutto Roethlisberger è in grado di farti vincere appunto la partita senza grandi statistiche, ma portandoti con quelle giocate giuste nei binari giusti.
Sì, sì, ieri, per carità, ieri ha fatto una partita non buona, ha giocato male, ha sbagliato molti lanci, però è quel tipo di giocatore che in effetti che poi nell'ultimo quarto riesce sempre comunque a fare la giocata vincente, come è stato il lancio per Antonio Brown, se non sbaglio, su quel terzo down, e l'ha chiuso, e lì poi il cronometro è andato a zero. Guardando, diciamo, in ottica futura, con quella che sarà ormai l'ultima partita della stagione, quindi Peyton, non parleremo del Pro Bowl, so che ti dispiace, so che tu sei un amante del Pro Bowl, Peyton, che comunque vede sempre in lizza il tuo Peyton Manning, quindi purtroppo non ne parleremo, o ne vuoi parlare?
Peccato. No, peccato, oggi ho commentato Shilton dicendo: se mi togliete il Pro Bowl mi togliete l'unica partita in cui ogni tanto fa qualcosa Manning nella post-season.
non esagerare. No, peraltro Pro Bowl che sarà allenato da Belichick, che si presta molto a queste cose, lo vedo molto molto, proprio è l'uomo giusto nel posto giusto, Belichick, allenare.
Per caso c'è Ocho Cinco, Terrell Owens, sono, sì, stati convocati, sì. Perché qualche siparietto godibile potremmo gustarcelo comunque.
Io vorrei ridere, so, con un Belichick che chiama uno schema e Manning che si gira verso la sideline e gli fa l'ombrello dicendo: no, uccido io, non rompete le scatole, non rompermi le scatole, va?
Fantastico, sì, è l'unico motivo, in effetti è un bello spunto di interesse, l'unico per il Pro Bowl. No, parliamo di Super Bowl, e quindi Green Bay contro Pittsburgh. Innanzitutto vi chiedo una risposta secca: chi vincerà, Peyton?
Tu. Si è caduta la linea. I Packers, via.
Poz?
Per me è l'asteroide. O il meteorite.
No, sullo stadio nuovo, cazzo, sullo stadio nuovo, no.
È vero, quanti miliardi di dollari ha speso il povero Jerry Jones.
Almeno lo
è
stadio.
È un po' difficile. Vabbè, logicamente la rivalità con Green Bay non mi permetterà di tifarli, però diciamo che anche Pittsburgh, soprattutto i tifosi, non fanno moltissimo per rendersi simpatici al resto del globo, però per me invece Pittsburgh.
Io se dovessi, ecco.
Vabbè,
sì.
Scusa Azza, sì? Ma la finale del terzo quarto posto non si gioca?
Purtroppo no. No, per fortuna non si gioca, no. No, invece sul terzo e quarto posto chi vince, Poz? Voi o i Jets? No, dai, facciamo
cose serie. Già battuti, dai, diciamo.
Quindi
che...
voi terzi, loro quarti di ufficio.
No,
diciamo.
Tra l'altro aggiungo che io all'inizio dell'anno avevo fatto un pronostico e avevo detto che nella NFC arrivava Green Bay, nella IFC arrivava Houston, come sempre del resto, ci ho azzeccato in pieno.
Houston era una bella pescata, io te l'avrei appoggiata se l'avessi letta per tempo, perché comunque, però purtroppo siamo stati delusi per l'ennesima volta. No, per il Super Bowl io ho, diciamo che da inizio anno che vedo Green Bay vincente, quindi a questo punto non posso tirarmi indietro a questo punto. Certo che l'avrei, diciamo che una delle poche squadre che potrebbe battere Green Bay è proprio Pittsburgh, ma non per delle questioni di matchup particolari, cioè difesa contro le corse, quello che è. il fatto è che Pittsburgh, come ho già detto in precedenza e come dicevamo in precedenza tutti e tre, non perde, cioè si giocherà a febbraio, quindi magari è diverso, però Pittsburgh difficilmente perde le partite. Mi sembra che Roethlisberger è qualcosa come 10-2 ai playoff, una cosa del genere, cioè veramente impressionante, e sono entrati in quella dimensione in cui veramente sembrano che riescano sempre a fare la giocata giusta al momento giusto, e questo peserà tantissimo. Green Bay secondo me sulla carta è più forte, ha un reparto ricevitore più forte, ha un quarterback più forte. So che magari questo non piacerà come giudizio a qualcuno che ci ascolterà poi in podcast. E a livello difensivo comunque i Steelers sono leggermente superiori, però Green Bay ha dalla sua veramente cioè il Matthews è comunque comparabile con James Harrison, diciamo che a livello difensivo sono due squadre che possono essere comparate. A livello offensivo vedo leggermente più forte Green Bay. Tu, Peyton, una giustificazione un po' più argomentata al tuo pronostico?
Guarda, un giocatore che mancherà tanto a Rodgers durante la partita contro gli Steelers e che avrebbe fatto tanto male agli Steelers è Finley, che si è rotto a inizio anno, giusto? Sì, l'88,
seconda partita,
6 o 7.
Esatto, hanno fatto benissimo tutta la stagione nonostante l'infortunio di questo tight end che assomiglia moltissimo al Clark dei Colts. Cioè io faccio sempre paragoni con i Colts perché comunque sono una squadra che hanno un attacco, cioè l'attacco dei Packers può essere paragonato ai periodi d'oro, diciamo, dell'attacco dei Colts. Un running back che adesso Starks sta facendo il suo lavoro, che rende credibile le play action, un QB che sa mettere la palla anche in finestre molto strette, e avessero avuto il loro tight end titolare avrebbero avuto, si sarebbero cioè Rodgers si sarebbe divertito, perché l'abbiamo visto ieri sera, quello, anche Sanchez è riuscito a colpire durante il secondo tempo quelle zone tra le tre aree profonde, diciamo, quindi se prendiamo la deep zone divisa in tre parti, la zona che viene coperta dal cornerback e la zona che viene coperta dall'outside linebacker che si allarga, crea quel cuscinetto in cui si può andare a guadagnare sempre quelle 10-15 yard, cioè quei lanci o un po' oltre l'underneath, diciamo, che mettono in crisi una difesa come quella degli Steelers. Come si fa a battere quella difesa lì? Si manda un ricevitore, il tight end, a, diciamo, a mettere in difficoltà la copertura che c'è tra cornerback e la safety che deve scegliere su chi andare. Come si fa scusa, ho detto una cosa un attimino sbagliata, perché ho nominato prima la play action. Tu cosa fai? Se riesci a mettere in piedi un pochettino di gioco di corsa, obblighi la safety a fare un passo avanti e quindi essere pronto a coprire sulla corsa. Se abbocchi un attimo sulla play action, si crea quella zona cuscino tra cornerback e safety in cui puoi andare a metterci dentro un ricevitore o il tight end stesso, e che può fare danni. Diciamo che ogni volta c'è Pandu che mi prende un po' in giro dicendo che contro Manning e Clark non ci vuole giocare perché mettono in difficoltà gli Steelers. Quel tipo di giocatore e quel tipo di giocate, che quindi play action e andare a prendersi quelle 10-15 yard, sono il punto debole della difesa degli Steelers. Cosa dovrà fare gli Steelers? Gli Steelers dovranno mettersi a blizzare e a cercare di tenere nella tasca Rodgers, perché Rodgers li può battere come Roethlisberger, può battere chiunque con le gambine, perché Rodgers ha in più rispetto ai top 5 QB, forse ha le gambe migliori, perché corre molto di più anche dello stesso Roethlisberger, proprio a livello di velocità pura. Ieri sera ha fatto una corsa Rodgers su un gioco rotto tipo 25 yard con il primo difensore, ci ha messo una vita ad avvicinarsi a lui,
staccando Urlacher tra l'altro, staccando proprio,
cioè a livello proprio di piedi credo che in questo momento sia il QB, solo Vic è superiore a lui credo con le gambe. Ci aggiunge però delle doti da quarterback nettamente superiori. Se non impara comunque però a lanciarsi giù in scivolata decentemente, prima o poi l'ammazzano Rodgers, perché diciamo che ha dei serissimi problemi nel cercare di chiudere l'azione quando si butta in avanti o scivola, perché o si spezza una gamba all'indietro incastrandosi nel terreno o va di testa perché ha preso tante di quelle botte. Inciso, vediamo come starà, perché secondo me la botta che ha preso ieri sera l'ha sentita, quella di Petrascasco contro, era rintronato
a due settimane, a due settimane, sì, però, adesso speriamo che,
però guarda, quest'anno cos'è, la terza già, perché due sicure concussion, quella di ieri sera è rientrato in campo, quindi non è una concussion, perché altrimenti non, i medici non dovrebbero aver dato, non potevano dare il, diciamo, il via libera. Voglio vedere quale medico hanno ammazzato il medico nel caso dice se è una concussion, no lui rientra in campo, perché sennò secondo me c'è stata anche questa scena probabile. Come va ci vedi più o meno
dopo. Beh,
drive dopo ha fatto tre incompleti, mi sembra, qualcosa di questo genere, sì. Quindi non era proprio sveglissimo. Rodgers ha tutte le carte per attaccare quella difesa, gli mancherà il tight end. Vediamo Donald Driver ieri sera, me l'avevi segnato negli appunti, cosa aveva fatto, tipo una yard,
sì,
una
ricezione 9 yard, sì,
9 yard, ecco, lui potrebbe essere un giocatore molto 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 importante. Ovviamente è necessario mettere in piedi un pochettino di gioco di corsa, quello che nel primo tempo di ieri sera non sono riusciti a fare i Jets, perché se non hai credibilità sul gioco di corsa, il box rimane con 7 uomini o addirittura 6, e quindi ti trovi, non hai più quelle coperture singole sui ricevitori, e quindi salta, diciamo, il banco. Dall'altra parte cosa può succedere? Roethlisberger, c'è modo di fermarlo in una finale?
Non è stata,
cioè, finora cos'è? 2 Super Bowl, tutte e 2 le volte l'ha vinto. Le giocate chiave le ha sempre messe in un modo o nell'altro, con un gioco rotto, con l'arbitro che non vede che la palla non ha varcato la linea o quant'altro, in qualche modo ce l'ha sempre fatta. Hanno 2 ricevitori che sono 2 schegge, che sono Wallace e Sanders, che obbligheranno comunque vada le safety a stare molto attente sul profondo, e ci vorrà un partitone dei linebacker dei Packers, perché dovranno fare un po' tutto, cioè dovranno coprire sugli slot e soprattutto dovranno fare in modo di tenere Roethlisberger dentro a quella dannata tasca. Cioè il gioco rotto lo fai, ma non te ne vai via con le tue gambe, cioè nel senso non esci tutte le volte in rollout. Vi ricordate la tattica che hanno usato?
Abbiamo perso Peyton, mi sa. Adesso cerchiamo di recuperarlo per l'ultima parte di trasmissione. Tu poi se volevi aggiungere sulla disamina, che comunque era abbastanza completa, che stava facendo Peyton sul Super Bowl.
No, beh, semplicemente volevo un attimo analizzare le sconfitte di Green Bay in regular season. Spesso sono arrivate per pochi punti, spesso Green Bay ha perso partite a basso punteggio, a parte quella che ha perso contro i Patriots, dove però Rodgers non c'era. Avendo visto Green Bay, secondo me l'uomo più importante è Greg Jennings, a parte Rodgers. Anche ieri sera 130 yards con 8 ricezioni, diciamo che il suo lavoretto l'ha fatto. Logicamente la difesa di Pittsburgh la conosciamo, comunque dei giocatori eccezionali, sempre pronti alla giocata, però per me Jennings può mettere in difficoltà Ike Taylor e McFadden, giusto?
Sì, sì,
esatto. E logicamente Driver ha giocato una partita, diciamo, più di sacrificio nel championship, però tra Nelson, Jones, anche Kuhn, diciamo che non si è sentita molto la mancanza. Driver, come dite voi, però deve certamente salire di livello, e logicamente come avete detto prima voi, il gioco delle corse deve essere per forza, deve garantire una certa portata, in modo da non far fare a Rodgers troppi terzi e long, perché i terzi e long portano la difesa di Pittsburgh a essere più aggressiva il turnover con Pittsburgh è sempre sempre dietro l'angolo, anche quando meno ce lo si aspetta. E poi Green Bay è molto incline al turnover, come abbiamo visto ieri, anche una partita in cui comunque avevano decisamente l'avevano decisamente in mano, sono arrivati 3 turnover se non sbaglio, di cui una abbastanza casuale, però l'intercetto di Urlacher ad esempio in end zone, ecco, in un Super Bowl cercherei di evitare di fare errori del genere.
E no, abbiamo recuperato Peyton nel frattempo, che stava parlando bene di Roethlisberger, quindi chiaramente gli è caduta la connessione, quindi direi che potresti evitare, no? Concludi pure l'intervento che stavi facendo, poi.
Effettivamente adesso poi anche il mio cervello si è resettato nel frattempo, perché no, comunque vada, senza lasciando perdere gli scherzi, il QB ce l'hanno e sappiamo che le partite le può vincere. Abbiamo visto ieri sera però quanto è stato importante l'apporto di Mendenhall. Se trovano un modo per limitare le corse senza dover straintasare il box, i Packers hanno in mano la partita, secondo me, perché comunque vada hanno due ottimi cornerback che possono giocarsela comunque vada uomo con, cioè puoi rischiare un Super Bowl, quindi te le giochi, giochi al massimo delle tue possibilità. Io rischierei di giocare a uomo sui due velocisti, diciamo, rischiamo le safety che mi controllano quel fetentone dell'86 che gira, che pascola per lo slot, perché quello lì è sempre pericoloso e ha già vinto un titolo di MVP in un Super Bowl, quindi anche lui in quelle partite, diciamo, overperforma, mettiamola così. Ci sarà da divertirsi. Mi aspetto onestamente una partita ad alto punteggio, nonostante le due difese siano molto forti, ma secondo me sarà più una partita chi ne fa di più. Finirà 3-0 dopo questa affermazione, con un field goal del Swisham. Panther che no neanche, è troppo semplice, si sarà contro i Bears, hanno messo in campo il terzo QB, calcerà Roethlisberger. Esatto.
Come ha fatto contro Arizona, no?
Esatto, cioè, ma farà un push punt, solo che lo fa rimbalzare, quindi fa un drop, vabbè. Tutto può succedere, tanto si gioca in un campo stupendo, quindi non ci saranno problemi di rimbalzi strani del pallone. Ovviamente anche dopo questa pioverà alla 79,
credo, abbiamo il tetto retrattile, questo stadio è strepitoso.
Lo sai che le partite, se non mi sbaglio per regolamento, se si inizia col tetto aperto e comincia a piovere non puoi chiuderlo, perché almeno così funziona coi Colts, cioè viene dichiarato 3 ore prima se la partita sarà si giocherà indoor o meno, e una volta che si decide non si può aprire, chiudere o muovere, almeno credo che sia così. Una volta che si definisce che la partita è outdoor, se comincia a piovere ti cucchi l'acqua in testa, credo, poi non vorrei aver detto appena adesso.
Ma si bagna il maxi schermo, no dai, bisogna chiudere il maxi schermo, deve stare
al secco, perché se no quello Jerry Jones si potrebbe incacchiare visto l'investimento. No, comunque mi aspetto un Super Bowl di livello qualitativo più alto delle due partite dei due championship, che onestamente mi hanno un filo deluso. Cioè mi aspettavo due partite più punto a punto, cioè dove una squadra rispondeva a un'altra, e non due squadre che scappano e che poi cercano di mantenere ed arrivare fino in fondo. E poi vediamo come ci arrivano, cioè quanti riescono a riposarsi bene. Polamalu riuscirà a recuperare la sua forma, Marquise Pouncey tornerà dall'infortunio che l'ho visto sulle stampelle, Rodgers con la botta in testa che ha preso, insomma due settimane sono tante, ma possono essere anche poche. L'anno scorso mi ricordo Freeney si è fatta questa corsa impressionante per cercare di rimetterlo in piedi, e probabilmente si è fatto la più grossa stronzata che si potesse fare, perché abbiamo costruito un game plan che non poteva funzionare, visto che il giocatore che ci permetteva di applicarlo era in condizioni di giocare giusto un drive. E vedremo, sono curioso. Sono due QB che hanno tutti e due, ok, Roethlisberger ormai ha giocato già, se non mi sbaglio, 11 o 12 partite ai playoff, mentre Rodgers è arrivato a, questa sarà la sua quarta, no, quinta. Una l'anno scorso, tre, quattro, quest'anno cinque, la quinta.
Quinta, la prossima è la quinta. Sì, sì, la prossima sì.
Ah sì, la prossima,
sì, sì, la prossima sì.
Esatto.
Sì,
sì. E tutti e due hanno comunque dei record impressionanti in post-season. Incredibilmente tutti e due hanno giocato la partita ieri con zero, un TD su corsa per entrambi e due intercetti per entrambi. Hanno dei rating pazzeschi ai playoff. Per me, come ho detto, sarà una partita ad alto punteggio e ci si dovrebbe divertire. Poi okay, che vinca chi vinca, tanto alla fine in un modo o nell'altro sono arrivate due squadre che hanno fatto la storia di del football e che l'hanno portato ad essere quello che è adesso. Cioè, onestamente, fosse stato il Super Bowl numero 50, cioè qualcosa di questo genere, con un centenario, insomma con un numero diciamo più bello del 45, adesso non vorrei dire un'altra cavolata, come al solito sarà il 45 il prossimo, giusto? Sì, che ormai da quando i Colts escono non guardo neanche più
io. Chi gioca. Io non riesco, io non sono capace a leggere i numeri romani, quindi ho smesso di contarli.
Mi sembra che sia il 45, però diciamo che vedere Packers contro Steelers a giocarsi il Vince Lombardi, dai, ci sta, insomma sono le prime due squadre che mi vengono in mente quando si insieme a Cowboys e 49ers.
Bravo, bravo, finalmente cioè, lei nominato.
Ma sono queste le quattro squadre con cui che hanno più o meno fatto la storia, cioè quanti titoli hanno vinto insieme.
Super Bowl 6 e 3.
6 gli Steelers, 5 i Cowboys, 5 i 49ers, sì, e siamo già a 16 Green Bay. Più sì, tre Green Bay 3. Insomma, siamo a 19 su 45.
Grazie, il prossimo Peyton, 20. Grazie. No,
vabbè, ma Chicago prima del Super Bowl. Chicago prima del Super Bowl, dai, via.
Sì, dai, vero, vero. Siamo un po' indietro, un po' come la Champions League dell'Inter.
Cosa dovrei dire io con i Colts? Che sto già aspetto l'era post Manning in cui comincerò anch'io ad imparare a capire chi pescheremo al draft, perché finora
per me non non esisterà un post Manning. Prepariamoci a telenovele su telenovele, no, messaggini un po' sporchi verso le segretarie.
No, qui lo dico, secondo me quando Manning decide di ritirarsi, prende, se ne va e va a fare l'allenatore.
No, ma Manning non è un pagliaccio, Pozzo, a parte tutto, quelle cose lì li fanno.
No, dai, secondo voi chi sarà il prossimo a fare, diciamo, un po' come sta facendo il pagliaccio, il numero 4 XXXXX ancora X?
Ma non lo so, chi avrà difficoltà a ritirarsi? Mm-hmm. Ma io Brady e Manning non ce li vedo a fare questa tiritera avanti e dietro. Altri veterani, McNabb si è già ritirato, ancora non lo sa, quindi non penso che si ponga il dubbio.
Vabbè, uno che si ritornare. Fa soffiare il posto da Grossman è ritirato, dai, diciamo le cose come stanno.
No, non lo so, tu hai qualche nome.
Favre rimarrà insomma un personaggio così a cui piace essere ex.
No, io chiudo sul Super Bowl, poi siamo leggermente sforando, non come le altre volte, ma leggermente sforando. Dico che è vero che, come detto anch'io, cioè comunque Roethlisberger non perde mai a dicembre, non perde mai a gennaio, però se guardiamo i Super Bowl, Seattle e Arizona, Green Bay è decisamente più forte di Seattle, di quella Seattle, ed è più forte di Arizona e più completa di Arizona, quindi bisogna anche dire che Pittsburgh non ha mai incontrato al Super Bowl una squadra sulla carta così completa come può essere Green Bay, quindi questo potrebbe essere a favore dei Packers. Siamo in conclusione, siamo arrivati quasi a un'ora e mezza di trasmissione. Io vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio te Poz, che era la prima volta e che sicuramente non dovrebbe essere facile parlare dopo una sconfitta del genere.
Grazie a tutti, grazie per l'opportunità, ma diciamo che alla fine me l'aspettavo, perché Green Bay, come hai appena detto, è veramente una bella squadra e meritava il Super Bowl più di noi, essendo a mio modesto parere la squadra più forte dell'NFC.
E grazie Peyton per le tue disamine tecniche che noi non riusciremo mai a fare perché non abbiamo il tuo bagaglio culturale riguardo al football, soprattutto al football giocato, e sicuramente poi sia con te che con Pozzo magari ci risentiremo poi nel prosieguo di questa lunga off season che ci toccherà vivere.
Grazie Azza, grazie Poz, bagaglio culturale veramente povero, diciamo, però dai, ci si prova. Grazie per avermi ospitato, e casualmente quando ci sono io si sfora sempre, sarà un caso comunque.
No, Peter, non è un caso, tranquillo.
No.
Grazie, grazie. concludiamo questa puntata, vi ringrazio e Full Monday va in pausa. Settimana prossima non ci sarà football, cioè c'è il Pro Bowl, vabbè, non ci sarà football, quindi non ci saremo noi a tenervi compagnia. Ritorneremo tra due lunedì, chiaramente con il vincitore di questa stagione, chi sarà, se sarà Matteo GB, se sarà Pandu, Rocky o chi per loro, sarà qui ospite a festeggiare questo Super Bowl. Vi ringrazio e quindi a risentirci per con Full Monday tra due settimane. Stop!